Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in tutti i cuori. Santa giornata a tutti ed auguri a tutti i Carli, forse anche le Carle, vero? Per cui ce ne sono tanti Carli, vero? Carlo e Carla, San Carlo Borromeo, il quale, sapete cosa diceva? Adesso ve lo dico subito, cosa diceva San, due parole, sono proprio poco poco. Diceva così, che le anime si conquistano con le ginocchia, si conquistano cioè con la preghiera e preghiera umile. E così si conquistano le anime, per cui se abbiamo il desiderio, la volontà di conquistare qualche anima, umiltà in ginocchio, perché in ginocchio significa che ti pieghi, per cui non stai più con la tua statura, ma piegando le ginocchia diventi più piccolo. Però questo è soltanto un'immagine esterna, ma poi devi piegare il tuo io che non so quante ginocchia abbia, vedo che sia snodabile come i cingoli dei carri armati, no? Per cui bisogna piegarle tutte le ginocchia del nostro io, perché ne pieghi una e ne altre 350. E vabbè, chiudo la divagazione perché c'è Anna che deve salutarvi.
Ave Maria, santa giornata a tutti. No, ho preso nota di questo pensiero molto bello, insomma l'umiltà è la radice di tutte le virtù sicuramente, umiltà,
Signore fa
umiltà.
grazia agli umili, ma resiste ai superbi, per cui anche le umiliazioni fanno parte di un dono. Quando il Signore pensa che non siamo abbastanza umili e non lo saremo mai, ci fa anche il dono delle umiliazioni. Così diciamo, è un aiuto, è una benedizione che però noi non consideriamo tale. Bene, allora. Anna, questo è il mese dei defunti e dobbiamo pensare di liberare tanti nostri fratelli che sono in prigione. Il Signore, l'ha detto lui nel Vangelo, vero? Sarai messo in prigione e non uscirai di là finché non hai pagato fino all'ultimo spicciolo. Però noi abbiamo degli spiccioli che possiamo offrire per riscattare coloro che sono prigionieri nella prigione del purgatorio. Ecco, ed è un atto di carità benedetto da Dio che vuole che ci amiamo gli uni gli altri, ma poiché lui ama tantissimo queste anime, cioè le ama divinamente, vuole che noi impariamo da lui. E queste persone che ci hanno preceduto nella fede, queste persone che hanno anche trasmesso la vita a noi, perché abbiamo i nostri congiunti che sono morti, che sono in purgatorio, però noi siamo di qua anche per merito loro, perché ci hanno fatto nascere. Pensate di questi tempi che è difficile nascere, ecco, con tutti i marchingegni che si usano per non avere figli o per evitare o addirittura per abortirli. Ecco, è una grazia poter essere viventi nella fede in Cristo ed essere utili anche ai nostri fratelli che ci hanno preceduto nel segno della fede, ma devono scontare tutte le cose che praticamente hanno, tutti i peccati che hanno fatto, per cui la pena. Ecco. E sono lieti di poter pagare la pena, perché se non ci fosse questa opportunità, diciamo che tutte queste anime sarebbero andate all'inferno. Per cui il Signore ha fatto il dono del purgatorio per dare la possibilità anche a chi non era pronto per il paradiso di purgarsi, di purificarsi per poterlo raggiungere il paradiso. Ecco. Allora, vedete, ci sono dei pensieri, per esempio, che riguardano anche i nostri cari defunti. Ce ne sono tanti e sono anche belli a tutti coloro che hanno dei parenti, dei congiunti. Ecco, Sant'Agostino, sono frasi molto brevi, ma che però sono significative e anche consolanti. Signore, non ti chiedo perché ce l'hai tolto, ma ti ringrazio perché ce l'hai dato. Ecco, che bello, no? Riguardo a coloro che sono passati ad altra vita. Ecco, un altro pensiero, ad esempio, chi ci ha lasciato non è assente da noi, è solo invisibile, tiene i suoi occhi pieni di gloria, fissi nei nostri, pieni di lacrime, asciugandole. Altro pensiero, sempre, coloro che amiamo e che abbiamo perduto non sono più dove erano, ma sono ovunque noi siamo. Mi pareva fosse giusto anche, vero Anna?
Bellissimo.
Di dire queste cose, perché il mese dei defunti si vedono tante candele, vero, accese quando si passa anche in autostrada o per le strade normali, si vedono i cimiteri di notte con tutti quei lumini che ardono. Ecco che la nostra fede nel risorto e in tutte queste persone che, diciamo, ci hanno preceduto, ma ci stanno aspettando, perché toccherà anche a noi poi di partire per quel luogo. E se non siamo santi, non ci andiamo dritti in paradiso, dobbiamo finire dentro nel purgatorio. Ed è un peccato, vero, pagare, ecco, caro questo prezzo, quando qui sulla faccia della terra si può pagare veramente scontato. Si può fare un esempio, diciamo che se qui sulla faccia della terra pagare i nostri peccati costa, diciamo, 1.000 euro, in purgatorio costa 1.000.000 di euro, per cui è veramente stolto voler pagare 1.000.000 di euro quando se ne possono pagare solo 1.000. Ecco, pertanto Padre Pio insisteva e diceva: chiedete al Signore che vi faccia il dono di fare il purgatorio su questa terra. E credo che questo dono dobbiamo chiederlo, perché fra l'altro è un ulteriore segno della misericordia. Qui sulla faccia della terra possiamo offrire tutto quello che patiamo, anche, diciamo, in sconto dei nostri peccati, ma anche per la nostra santificazione. Invece in purgatorio si paga soltanto, perché non si guadagna niente. Avevamo il tempo per farlo sulla faccia della terra, ma non l'abbiamo fatto. Scusate, non ho tossito da ieri. Vabbè. Bene, allora vi posso leggere un altro pensierino molto forte che serve anche per farci passare, ecco, la nostra presunzione, vero? Credo che ci faccia molto bene. Ed è questo: i piaceri passano, le pene dei piaceri sono eterne, le afflizioni passano, le ricompense dureranno eternamente. Scegliete o il piacere di un momento e le pene dell'eternità, o la pena di un momento e il piacere dell'eternità. L'eternità dipende dalla morte, la morte dipende dalla vita, la vita da un momento dipende l'eternità. Come si spiegavano bene una volta, eh? Parlavano poco, ma si spiegavano bene. Ecco, ora, non so, volevo quasi, l'avevo detto altre volte, ma forse, visto che siamo nel mese dei defunti, potremmo anche parlare del purgatorio, che è tratto da un libretto. Non ho davanti, vero, il titolo, non vi so dire più di tanto, so che è stato edito qualche 10-15 anni fa, con tanto di imprimatur, per cui diciamo, le cose risultano conformi alla nostra fede. E allora questa anima mistica, il Signore gli ha rivelato che, cioè per semplificare i vari stadi del purgatorio, dice che il purgatorio, ce ne sono tanti, ma diciamo li riduciamo a tre. Ce n'è uno che è il più profondo, poi uno mediano e uno, diciamo, davanti alla porta del paradiso, per così dire, ecco. Allora dice, in quello più profondo ha una caratteristica, praticamente poco o tanto sembra che ci si finisca, dico poco o tanto, ma ci si finisca in tanti in quel posto là. E che cosa succede in quel posto là così profondo? Laggiù non arrivano suffragi, non arrivano preghiere. E diceva, come? Io ho fatto pregare, io ho pregato, ho fatto celebrare le messe, come non arriva niente? Sì, il motivo è questo, spiegava, poiché quando io parlavo agli uomini mediante la parola del Signore, ma anche con le ispirazioni, vero? E chiedevo qualche cosa, ecco, il cristiano sembrava sordo ai miei richiami e non dava importanza a tutto quello che io dicevo. Adesso il sordo sono io. Qui arrivano i suffragi, ma non sono di beneficio a coloro che stanno in quel posto là. Perché per riparare, ecco, la sordità che noi abbiamo avuto quando il Signore ci ha parlato, e ogni volta che si legge il Vangelo in chiesa, pensate quante volte Gesù ci ha parlato, ma non abbiamo messo in pratica quello che ci ha chiesto, quello che ci ha insegnato. Per cui anche se sentivamo queste cose qua, pensavo che stesse parlando con qualcun altro, che non riguardasse comunque noi. Allora lì naturalmente in questo luogo patisci terribilmente e ti purifichi da questo, da questa sordità riguardo ai richiami di Dio. Dice, nel secondo stadio, dice, arrivano le preghiere, arrivano anche i suffragi, le sante messe, ma hanno una caratteristica che sempre produce purificazione. Che cosa succede in questo piano intermedio? Le sante messe che noi facciamo celebrare hanno il valore che gli davamo noi quando stavamo sulla terra, per cui ci pentiremo amaramente di non aver dato importanza alla Santa Messa, di averne persa qualcuna, ma anche quando eravamo in chiesa, diciamo, non stavamo in una condizione di adorazione, di silenzio, di meditazione, di compassione per Gesù che si immolava, ecco, per salvarci. E allora sia le messe sia i rosari avranno il valore che gli abbiamo dato noi sulla terra, e naturalmente vedete la giustizia di Dio, e ci purificheremo, saremo purificati da questa nostra poca attenzione, da questo poco nostro amore, da questa quasi vado a messa perché me l'ha detto mia mamma, vado a messa perché me l'ha detto mio marito, o vado a messa perché me l'ha detto mia moglie, però io vado per accompagnarla, ma non, per me la messa non vale nulla. Poi dopo, quando sarai di là, le messe avranno il valore che gli hai dato tu, ed è un atto di giustizia, non si sgarra, vero? Cioè, ognuno capisce che è vero. Il rosario, uffa, sempre quell'Ave Maria, che barba, ecco, mi viene sonno, mi stufo, non basta dire un'Ave Maria detta bene, mamma mia, questa parola del detta bene, sapessi come mi procura un certo fastidio, perché io vorrei incontrare uno che presume di aver detto un'Ave Maria detta bene. Allora, pensate un po', il valore glielo diamo noi qui sulla terra, per cui ci conviene dare molto valore al rosario e dirne tanti perché gli diamo tanto valore. Non solo, ma andiamo a messa e se abbiamo perso delle messe e se abbiamo dato poco valore alla Santa Messa, da oggi in poi, anche perché le anime del purgatorio che prego, credo si servono anche della radio Buon Consiglio, ovvero se il Signore glielo concede, ci richiama e dice per carità, andate a messa, state attenti, vivete in grazia di Dio, fate le comunioni fatte bene, fate delle confessioni fatte bene, ecco, state devoti, ringraziate dopo aver ricevuto Gesù, ringraziate dopo essere stati assolti dai peccati nel sacramento della confessione, ecco, chiedete la grazia della vista spirituale per vedere le proprie mancanze, ecco, perché ci guarisca da questa cecità. In pratica noi abbiamo i cristiani che non vedono i propri peccati. Io non ho fatto niente di male. E tu dici che non hai fatto niente di male, perché no, non vedi il male che hai fatto e soprattutto anche il bene che dovevi fare non hai fatto, per cui sei cieco. Chiedi il dono della vista. Ecco, lo stadio più alto invece è lo stadio dove tu stai, diciamo, il paradiso, tu lo senti perché c'è un foglio di carta velina, un velo che ti separa dal paradiso e dicono che lì è il posto più terribile. Perché tu sai che fra poco ci andrai, ma intanto sei ancora di qua, senti le meraviglie del paradiso e ardi dal desiderio di entrare e non puoi, non ti è concesso. Sapete perché? Per espiare il nostro poco desiderio di cielo che abbiamo avuto sulla terra. E allora lì ardi veramente, dicono che sia atroce, ecco, questo momento precedente all'entrata in paradiso, ma il Signore ci ha detto guardate le cose di lassù, cercate le cose di lassù, ce l'ha detto? Certo che ce l'ha detto, l'abbiamo fatto? No che non l'abbiamo fatto, bene. Adesso tu sei là e vorresti entrare, ma non puoi. Non puoi entrare perché tu non hai dato, ecco, non hai avuto un ardente desiderio di cielo quando stavi sulla terra. Credo che sia molto istruttivo questo esempio, che purtroppo non si sente. Ieri mi sembra che c'era un funerale, e naturalmente al funerale garantito, ecco, oggi c'è il funerale del nostro fratello XY che è stato accolto dalle braccia del padre e sta in paradiso, ma te che te l'ha detto? Sta in paradiso. Dicendo così, i parenti non pregheranno per lui perché diranno il parroco ha detto che sta in paradiso e non credo che siano ispirati vero dallo Spirito Santo a dire queste cose. E per cui non si fanno neanche celebrare le messe, non si prega, è già in paradiso, beato lui che è già in paradiso. Il defunto dirà, mamma mia, già ho da patire un sacco, no? Avrei bisogno di aiuto e con queste prediche che fanno mi tolgono anche il dono dell'aiuto da parte dei fedeli, che invece sarebbe giusto dire sicuramente questa persona non era l'Immacolata Concezione, perché non è stato assunto in anima e corpo in cielo e sicuramente durante la vita, essendo peccatore come tutti i figli di Adamo ed Eva, ecco, avrà bisogno di essere purificato. Per cui, cari parenti, ecco, pregate molto, ecco, mostrate il vostro amore per i vostri congiunti pregando e offrendo sacrifici e sante messe per liberarli. Ecco, mi sembra, è sempre stato così, adesso non so, mi sembra che abbiamo i saldi di fine stagione, stiamo praticamente regalando tutto, ma diciamo, secondo noi bisogna vedere il cielo come la pensa a tale riguardo. E Anna, tocca a te adesso a leggere la lettera ai Filippesi.
Benissimo, sì. L'Apostolo delle genti esorta i cristiani di Filippi ad avere gli stessi sentimenti di Cristo, ossia a conformarsi a Lui, sforzandosi di riprodurne i tratti e la vita interiore. Le parole seguenti, oltre a compendiare la dottrina cristologica, ossia che Gesù è vero uomo e vero Dio crocifisso, morto e risorto in obbedienza al Padre per la salvezza dell'uomo, pongono infatti l'accento sull'umiltà, senza la quale non vi può essere vera santità ed è impossibile essere graditi al Signore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi: fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre.
L'inno, questo vero inno alla croce, e San Paolo parla così perché ne fa l'esperienza. E tant'è vero che un bel giorno dice: non voglio sapere altro che Cristo e Cristo crocifisso. Ecco perché nel Cristo crocifisso c'è veramente il libro dell'amore, è il quinto Vangelo, ecco, il crocifisso. E soprattutto perché il Signore ci mostra tutto il suo amore, ma noi sappiamo che sul Tabor c'è stata la trasfigurazione, e invece noi vediamo, ecco, che sul Calvario c'è stata la sfigurazione, perché l'abbiamo sfigurato con i nostri peccati, l'abbiamo reso come uno davanti al quale ci si copre il volto. Allora direi, Anna, perché il tempo, vero, anche io ho già approfittato già parecchio, insomma, del tempo, vorrei che Don Dolindo canterà, ecco, il suo inno alla croce, spiegherà l'inno alla croce di San Paolo. A te la parola.
Benissimo, grazie. Sono a pagina 1503, capitolo secondo, lettera ai Filippesi. Egli amava, San Paolo amava soprannaturalmente i Filippesi e si preoccupava del loro bene spirituale, di fronte al quale i doni materiali ricevuti gli sembravano quasi senza importanza. Aveva sperimentato tra i fedeli di Roma invidia e contese che li dividevano. Forse non ne aveva avuto sentore anche dei fedeli di Filippi da Epafrodito, e di questo solo si preoccupava. Perciò esclama: se voi mi volete dare qualche conforto in Cristo, qualche sollievo ispirato dalla carità, se avete con me qualche comunanza nello Spirito Santo, se viscere di compassione per le mie pene, rendete perfetto il mio gaudio, con l'avere uno stesso pensare, una stessa carità, una sola anima, con l'avere gli stessi sentimenti. Forse Epafrodito, nel portare i soccorsi a San Paolo per accrescere la delicatezza e l'amore che li aveva ispirati, dovette far notare che solo i filippesi avevano pensato amorosamente a lui e lo avevano espressamente mandato per confortarlo. Non è solo una supposizione, ma è spontaneo, psicologicamente, in chi è messaggero di un conforto a colui che è tribolato, il fare l'elogio di quelli che lo mandano e dimostrare l'emulazione sorta tra loro per mostrarsi benefici degli altri per suo amore. San Paolo, la cui vita era Gesù Cristo, il cui operare era Gesù Cristo, il cui patire era per lui solo, si preoccupa di qualunque sentimento naturale che avesse potuto ispirare la carità dei filippesi e delle emulazioni tra loro che avessero potuto dividerli, infrangendo la carità proprio nell'atto di compiere un atto di carità, ed esclama: non fate nulla per spirito di parte né per vanagloria, ma ciascuno con umiltà stimi gli altri come superiori a sé, avendo ognuno a cuore non il proprio interesse nel gloriarsi di ciò che fa, ma quello degli altri, apprezzando le loro virtù e credendoli sempre migliori di sé. In questo profondo sentimento di umiltà è il segreto della perfetta carità e della perfezione delle proprie intenzioni nell'operare solo per Dio. Per cui l'imitazione di Cristo esclama: fa conto di non aver fatto progresso di sorta, se non ti senti inferiore a tutti. Questi pensieri di umiltà, soggiunge Sant'Agostino, che deprimono la superbia ed accrescono la carità, fanno sì che si tollerino i pesi vicendevoli non solo con animo sereno, ma volentieri. San Paolo, per spingere i fedeli suoi cari all'umiltà nella carità e dimostrare che l'abbassarsi volontariamente è segno di vero amore per gli altri ed è seme di gloria nell'eternità, propone loro l'esempio di Gesù Cristo, che donandosi agli uomini per redimerli, diede loro l'esempio della più profonda umiltà nel divino atto della sua carità facendosi uomo. Se l'umiltà sta nel credersi inferiore agli altri e la carità sta nel farsene servi per amore, quale atto di umiltà più grande per Gesù Cristo che, essendo Dio, infinitamente superiore a tutti, si fece uomo non solo, ma si fece servo e schiavo nell'umanità assunta, donandosi interamente a loro con una semplice offerta di conforto, ma immolando se stesso. Tutto compreso di questa divina umiltà e carità, San Paolo esclama: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù. Non pone loro innanzi agli occhi qualche fatto saliente della vita di Gesù registrato nel Vangelo, ma penetra nel suo cuore divino, considerandone i sentimenti profondi. Considera Gesù negli splendori dell'eternità come Dio e stabilisce così il vertice divino per misurare la sua umiltà e l'immensità della sua carità per gli uomini. Dunque Gesù, sussistendo come vero Dio, seconda persona della Santissima Trinità, non riguardò come un bene prezioso da custodire gelosamente, quasi gioiello che non può predarsi, le prerogative e gli onori divini, cioè l'essere uguaglianza con Dio. Si spogliò, per così dire, del manto divino di gloria e, pur rimanendo Dio, prese la natura di schiavo, di servo, rendendosi simile agli uomini, riconosciuto come uomo da tutto il suo esterno, perché prese un'anima ed un corpo come l'abbiamo noi, apparendo innanzi a tutti come vero uomo, si abbassò nella sua umanità, donandosi come vittima di redenzione nella volontà del Padre Eterno. Fatto così obbediente sino alla morte e dalla morte di croce, si abbassò incarnandosi con un atto divino di umiltà. Si abbassò ancora facendosi obbediente, non semplicemente nell'atto di umiltà che piega la propria volontà innanzi a quella di un altro, ma offrendosi come vittima alla volontà del Padre, nella morte più crudele ed obbrobriosa che potesse immaginarsi, cioè nella morte di croce. Obbedì al Padre Celeste, come uomo liberamente, di sua spontanea volontà, e non per necessità. Non subì un castigo, ma divinamente innocente si donò per riparare la disobbedienza di Adamo con un merito incomparabile in un'infinita carità. Non poteva Gesù congiungere in una maniera più grande l'umiltà e la carità? Non poteva San Paolo proporre ai filippesi un esempio più divinamente bello per esortarli all'umiltà e alla carità? Ho terminato, Claudio.
Adesso naturalmente chiediamo la pausa musicale perché siamo avanti con i tempi. Sì, allora ci sentiamo tra qualche
Tra
istante.
breve, certo, Ave Maria.
Ave Maria, riprendiamo allora la nostra conversazione, meditazione e magari diciamo un versetto qui del Salmo, che dobbiamo recuperare il tempo. Dice, i poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, il vostro cuore viva per sempre. Diciamo circa mezz'ora fa parlavo con un amico e stanno organizzando un incontro per domani sera e dico, sai, sono abbastanza cotto, dico, perché in questo giro che abbiamo fatto un pellegrinaggio da Padre Pio, le meditazioni, pensate un po', in un giorno cosa abbiamo fatto, no? Messa alle 6:15, poi dopo Via Crucis, pomeriggio marcia a Monte Sant'Angelo, la notte, tutta la notte di adorazione, dico, di più non si poteva fare, però diciamo, poiché il Signore ci ha mostrato e vuole che lo amiamo con tutto il cuore, ci abbiamo provato, insomma, ecco, siamo donati a fare queste cose, ma poi le persone vogliono parlare, vogliono sapere, vogliono conoscere per amare di più. Veramente sembra proprio un popolo veramente affamato. Allora, parlando con questo amico, dico: guarda, ieri sera, cioè, sarebbe ieri sera, sono andato a letto 1:30 di mattina, qui non era ieri sera, era questa mattina, sveglia alle 6, per cui diciamo dormire poche ore. E dico, io sono veramente, non dico barcollo, ma insomma, diciamo che vado avanti, la grazia del Signore mi sostiene, no? E questo amico mi dice, Claudio, la gente ha fame e sete di verità, per cui vuol sapere le cose come sono. I poveri mangeranno e saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano. Dice, cercano queste cose, Claudio, porta pazienza, ma diciamo ci riposeremo in paradiso, certamente, ma c'è questa fame, questa sete. Ma quel che è bello, che sono i giovani che hanno questa fame, questa sete, perché dice, ci sembra tutto un po' appiattito e non è più entusiasmante, ecco, quanto ci propongono. Invece, spiegando le cose come sono, noi siamo giovani e abbiamo anche le energie naturali, ma chiedendo al Signore le energie soprannaturali potremo veramente saziarci e potremo cibarci della parola del Signore, perché voi vedete, quando noi facciamo la Santa Comunione, ci cibiamo, mangiamo, vero? Ci cibiamo del corpo, del sangue, l'anima, la divinità di Gesù Cristo, ma è che questo è il corpo, ma il corpo è diventato corpo, ma è il Verbo che si è fatto corpo, per cui dico, noi dobbiamo cibarci del Verbo per incarnare la carne. Ecco, far la comunione solo con la carne, ma non desiderare di far la comunione con il Verbo, diciamo che è una comunione fatta a metà, che tu, Signore, vuol vivere in te. E devi sapere cosa ha fatto per te, devi sapere quel che ti ha detto. Ecco perché in quel profondo purgatorio ci si va, perché non abbiamo dato retta, non abbiamo ascoltato, non eravamo interessati a sapere quel che Gesù ci diceva, a metterlo in pratica. I poveri, ecco, mangeranno e saranno saziati. E qui non si parla tanto di panini o di altre cose, ma si parla di questa fame e sete. Loderanno il Signore quanti lo cercano. Il Signore lo cercano mica per mangiare i panini, sapete, lo cercano per cibarsi di Lui, che si è fatto uomo per venire a salvarci, ma è venuto a parlarci, qui Verbum Domini, parola di Dio. Ecco, anche, pensate, in latino suona anche meglio, no? Solenne, Verbum Domini. Quando diciamo parola di Dio è sempre la stessa cosa, però siamo abituati a questo termine e non diamo più il peso del Verbum Domini. Ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, davanti a te si prosteranno tutte le famiglie dei popoli. Sì, dopo il trionfo del cuore immacolato, ricorderanno, dice, ah, ce l'avevano detto, ah, quanta insistenza, quanto tempo ha avuto pazienza il Signore perché cambiassimo vita. Ricorderanno tutto quello che ci aveva detto e non abbiamo fatto, e pentiti torneranno al Signore tutti i confini della terra, perché sarà certamente uno sconvolgimento terrestre. Davanti a te si prosteranno tutte le famiglie dei popoli, credo ben, diciamo, il tempo del trionfo tutte le famiglie dei popoli si prostreranno, perché del Signore il regno, è Lui che domina sui popoli, a Lui solo si prostreranno quanti dormono sottoterra. Dice, perché il Signore è, del Signore è il regno, è Lui che domina sui popoli. Il Signore però è lento all'ira e grande nell'amore, e aspetta, e pazienta. Ecco, poi dopo, quando vede che stiamo superando i limiti, che lo stiamo tentando, e allora chiaramente il Signore dice, il Signore sono io, Ecco, qui sembra che voglia dominare qualcun altro, che gli uomini associati al principe di questo mondo vogliono dominare, perché oggi non si governa, oggi si domina. E se si parla di democrazia è soltanto una parola per farci credere che siamo in democrazia, ma in realtà siamo in democrazia. Ecco, a lui solo si prosteranno quanti dormono sottoterra, ma vedete qui c'è gente che anche se cammina per le strade, ma si comporta come se fosse sepolta sottoterra, perché non vede la luce, non cerca la luce, ecco, sta sottoterra, ecco, come le talpe, come i vermi della terra. L'osservirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene, annunceranno la sua giustizia al popolo che nascerà, diranno, ecco l'opera del Signore, il trionfo del cuore immacolato di Maria. E rendiamo grazie al Signore che ci mette anche sulla bocca queste considerazioni, perché effettivamente corrispondono al suo modo di pensare, di fare, di agire, ed è educativo anche leggere tutte queste cose, perché noi dobbiamo poi piegare le nostre ginocchia in terra, sottoterra, ovvero nei cieli. Tutti debbono piegare le proprie ginocchia davanti a Dio. E noi chiediamo, ecco, la grazia, che se abbiamo le ginocchia che non riescono a piegarsi perché sono scassate, però uno, diciamo, che umiliandosi profondamente, ecco, si prostra, si piega anche, cioè soprattutto umiliandosi davanti a Dio, ecco, dire: Signore, le mie ginocchia non sono allenate a piegarsi e adesso si sono irrigidite, ecco, non riesco più a piegarle. Ebbene, allora Anna, adesso naturalmente venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro, dice il Signore. E ascoltiamo la lettura del Santo Vangelo di San Luca.
Benissimo. Presso gli ebrei gli inviti ai banchetti venivano comunicati con molto anticipo. Nell'imminenza di essi poi si mandavano i servi a rinnovare l'invito ai commensali. In questa parabola l'uomo che allestisce il convito è Dio, che prepara grandi grazie ai suoi fedeli con la redenzione, invitando prima il popolo eletto. Israele però ha rifiutato la proposta di Dio, ed egli, per mezzo degli apostoli, ha raccolto tra i pagani novelli invitati. Dal Vangelo secondo San Luca. In quel tempo, uno dei commensali, avendo udito questo, disse a Gesù: «Beato chi prenderà cibo nel regno di Dio». Gli rispose: «Un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. Allora della cena mandò il suo servo a dire agli invitati: "Venite, è pronto". Ma tutti, uno dopo l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: "Ho comprato un campo e devo andare a vederlo. Ti prego di scusarmi". Un altro disse: "Ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli. Ti prego di scusarmi". Un altro disse: "Mi sono appena sposato e perciò non posso venire". Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: "Esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli storpi, i ciechi, gli zoppi". Il servo disse: "Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto". Il padrone allora disse al servo: "Esci per le strade lungo le siepi e costringili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché io vi dico, nessuno di quelli che erano stati invitati gusterà la mia cena".
quanti inviti abbiamo avuto e abbiamo continuamente, anche Radio Buonconsiglio collabora, vero, con questi inviti da parte del Signore, vero, la madre del Buonconsiglio, dà dei consigli, dice: accogliete l'invito del Signore, convertitevi, cambiate vita. Qui il Signore ci invita e noi abbiamo mille scuse. Ma c'ho tanto da fare, ma sai, poi quando arrivo a casa la sera ho bisogno di rilassarmi, come se la preghiera ti stressasse, no? Quando invece abbiamo prima letto: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Difatti pregando ci si ristora, perché il Signore l'ha promesso, per cui questo accade. E dico, forse è una battuta, ma stranamente quando uno comincia a pregare si addormenta. Dico, vuol dire che si riposa, per cui non è stressante la preghiera, ma addirittura riposa. Ecco, quante volte accade, vero, che magari i bambini e anche gli adulti vedo che chiudono gli occhi, vero, sì. Però quello è un riposo che non era quello che voleva il Signore, voleva farci riposare di dentro, oltre che di fuori, ecco, che si riposasse il nostro spirito nel Signore. Ma è interessante, ecco, questa cosa, ne ho fatto esperienza, devo dire che una volta, una giornata l'ho avuta proprio di quelle da dire: oggi muoio, perché, diciamo, ho talmente tirato la corda che mio frate asino dirà: bene, tu sei senza misura, per cui io adesso ti faccio fare l'eterno riposo, visto che non vuoi riposarti. E insomma, fatto sta che la sera avevo l'adorazione, e come dopo tutta la giornata adesso devi far andare perché ti aspettano, che c'è l'adorazione eucaristica con la meditazione. Bene, arrivo là e sento proprio nel cuore questa frase del Signore, vero? Quando siete affaticati ed stanchi e oppressi, venite a me, io vi ristorerò. Bene, diciamo, la meditazione era, direi, di fuoco, e finita la meditazione sarei stato lì altre ore, perché mi era passata tutta la stanchezza, cioè la parola di Dio l'ha detta e l'ha fatto, cioè il Signore ti assorbe la stanchezza e ti dà il vigore, no? Dipende, ecco, se tu credi, questo accade, se tu credi di rilassarti davanti al televisore guardando cose che ti stressano, credo che diciamo, non raggiungerai mai lo scopo, quello di riposarti. Noi abbiamo bisogno veramente di riposarci con, ecco, la mente che è tutta, diciamo, assorbita da questo mondo, vero, con tutti i suoi, diciamo, trabocchetti e tutti questi fossati che bisogna saltare dalla mattina alla sera. È chiaro che uno poi è stanco, ma il Signore dice: venite a me voi tutti che siete affaticati ed oppressi. Pertanto, come fai dopo aver vissuto una vita di cose di questo mondo che ti hanno stressato? Ti guardi ancora la televisione per vedere altre cose di questo mondo, ma benedetto, ma guarda le cose che ti aspettano, ecco, desiderare il cielo, guardate le cose di lassù, cercate le cose, guardate, per cui è una televisione quella lì del guardare le cose di lassù che ti dà gioia, ti dà rilassamento, ti dà felicità. Cioè, è vero che oggi sono stanco, però là poi in cielo, ecco, desiderare il cielo per non stare poi a patire davanti alla porta del paradiso, per espiare, diciamo, questo poco desiderio di cielo. E allora dobbiamo credere, la parola di Dio deve incarnarsi, è viva, la parola di Dio è viva, non è parola stampata sulla carta, è verbum domini, ha la potenza di Dio perché è la parola di Dio. Devi credere a quello che leggi, dire: Signore, si faccia di me secondo la tua parola, e imparare dalla Madonna che così ha risposto. Noi leggiamo come se fosse l'articolo di un giornalista, capite, di un giornale, e gli diamo spesso meno importanza di quello che scrivono i giornalisti pagati per dire le bugie. Ecco, Anna, io credo che tu abbia un bel po' di cose da leggere.
Sì, certo.
E spero anche che sia così, così io posso ascoltare.
Ne va bene. Sono a pagina 1354, San Luca, capitolo 14, la grande cena preparata da Dio alle sue creature nella redenzione e la via per giungervi. Quando Gesù esortò il fariseo a invitare a pranzo i poveri, gli storpi, gli zoppi e i ciechi, pensò certamente al grande invito del Padre Celeste alle sue creature nella redenzione e parlò con tanta profonda tenerezza che uno dei commensali ne fu colpito. Intuì il suo pensiero ed esclamò: «Beato colui che mangerà il pane nel regno di Dio». Egli aveva dovuto sentire altre volte Gesù parlare del regno eterno come di un convito ed ascoltandolo ora se ne ricordò. E con quell'esclamazione glielo ricordò per ascoltare ancora dalle sue labbra una bella parabola. È profondamente psicologico, giacché noi amiamo sentir ripetere da quelli che sanno parlare i discorsi nei quali trasfondono maggiormente la loro vita e quelli che più li interessano. Gesù, che sapeva d'essere venuto a dare agli uomini un banchetto celeste, non poteva parlare di questo soggetto senza sentire nel cuore e trasfondere nelle parole tutta la sua tenerezza. Egli lesse nel cuore del commensale il desiderio di riascoltare il racconto ed esclamò: «Un uomo fece una grande cena ed invitò molti. Stando a tavola, la parabola prendeva un carattere più vivo e Gesù la raccontò volentieri per trarre da quel banchetto un insegnamento salutare. Gli inviti ad un pranzo presso gli ebrei si facevano molto tempo prima. Quando poi si avvicinava l'ora del convito e tutto era pronto, si mandavano i servi ad avvertire e ad accompagnare i commensali. Perciò Gesù soggiunse che il padrone della casa all'ora della cena mandò un servo a chiamare gli invitati, dicendo loro che il desinare era pronto. Tutti però molto scortesemente cominciarono a scusarsi. C'erano così dato poco pensiero del banchetto che avevano proprio in quel giorno stabilito di dar corso ai loro affari e uno di essi addirittura di sposare. Uno disse che aveva comprato un podere e doveva andare a vederlo. Un altro che aveva comprato 5 paia di buoi ed aveva necessità di provarli. Un terzo disse più recisamente e più scortesemente che aveva preso moglie e perciò non poteva venire. Gli altri usarono una certa forma nel rifiutare e dissero al servo: «Di grazia, abbimi per scusato». Ma chi aveva preso moglie, frastornato com'era ed impegnato al suo banchetto nuziale, disse recisamente che non poteva venire. Il padrone ne fu sdegnato. Chi prepara con amore un banchetto, fa spese insolite e si stanca in un maggior lavoro, ha quindi piacere che si mangi. A volte prepara anche qualche sorpresa, qualche cibo ricercato, ed è tutto preoccupato di riceverne gli elogi e di vederlo gustare. Nel suo dispiacere, non volendo che si perdesse ciò che aveva preparato, disse al servo di andare per le piazze e per le contrade della città e raccogliere i poveri, gli storpi, i ciechi e gli zoppi, invitandoli a venire essi a mangiare. Solo questi infelici, infatti, all'ora di pranzo potevano trovarsi in bisogno e trattenersi sulle pubbliche vie in cerca di carità. Il servo li chiamò, ma essendovi ancora posto il padrone, gli ordinò di andare a raccogliere per le strade di campagna, fiancheggiate dalle siepi, altri poveri abbandonati, e forzarli con modi affettuosi a venire al banchetto. Lungo le siepi, infatti, ci potevano essere solo i poveri più abbandonati, i quali avevano vergogna di comparire in pubblico, o temevano di essere vessati per qualche loro malanno ed essi dovevano essere forzati ad entrare. Così si riempì la sala del banchetto e il padrone protestò che nessuno di quelli che avevano rifiutato l'invito avrebbe assaggiato la sua cena. Questa sua protesta potrebbe apparire inutile dato che essi avevano già rifiutato, ma Gesù volle dire che chi rifiuta il banchetto della vita nel giudizio universale si accorge di avere errato, inutilmente desidera allora di prendervi parte, giacché allora sarà per sempre finito il tempo della prova. La chiusa della parabola riguarda la sua applicazione spirituale, e l'applicazione Gesù non la fece perché altre volte l'aveva fatta e per non urtare i farisei che erano presenti. L'uomo che fece la grande cena è il Dio che preparò grandi grazie ai suoi fedeli con la redenzione e vi invitò prima di tutto il popolo eletto. Ma Israele, distratto dalle sue aspirazioni materiali, dai beni terreni e dalle aspirazioni sensuali, non ricevette l'invito e rifiutò le grazie. Dio allora mandò i suoi apostoli per tutta la terra tra i pagani, poveri di grazie, storpi nella vita, ciechi perché privi della verità e zoppi perché incapaci di muoversi soprannaturalmente, a raccogliere fra essi i novelli invitati alla grande cena. I pagani risposero all'invito, ma poiché vi era ancora luogo per completare il numero degli eletti, Dio manderà i suoi servi negli ultimi tempi a chiamare alla fede i popoli più poveri e più lontani, i selvaggi che abitano nelle foreste e le genti più abbandonate, e li raccoglierà nella Chiesa, banchetto di vita, e nel suo regno, banchetto di eterna gloria. Dio li sforzerà ad entrare, non con la violenza, ma con grandi grazie, e li farà entrare non contro la loro volontà, ma conquidendoli con la misericordia e con la carità. Abbiamo perciò tre inviti al banchetto delle grazie: quello fatto per amicizia al popolo eletto, quello fatto per misericordia ai pagani e quello fatto per eccesso di bontà ai popoli selvaggi. Dio, che ama donarsi alle sue creature per renderle felici e che si dona rispettando la loro libertà, non ha limiti nella sua misericordia e chiama continuamente alla vita, elargendo ad altri popoli le grazie rifiutate da quelli che sono invitati per primi. La moderna, disagiatissima civiltà, fatta tutta di aspirazioni materiali, di traffici e di piaceri brutali, apostata da Dio, rifiuta il banchetto della vita. Il Signore allora chiama i cosiddetti popoli incivili, li fa partecipi delle grazie e mostra che innanzi a Lui non ci sono differenze di razza o di condizioni e che Egli non è accettatore di persone. Grande cena del Signore il banchetto eucaristico, cena ammirabile di grazie alla quale Egli invita le anime. Com'è vergognoso l'atteggiamento di queste innanzi ad un dono così grande. Alcune, prese dalle preoccupazioni della vita materiale, dicono di non potervi andare e perdono il loro tempo nell'acquisto insaziato di beni terreni. Altre, assorte nei commerci, non sanno trattare che di buoi, di maiali, di stoffe, di mercanzie, e perdono miseramente l'ineffabile tesoro della comunione. Altre, infine, si lasciano trascinare dal vortice della vita sensuale e non sanno apprezzare i tesori ammirabili della vita eucaristica. È penosissimo vedere deserto l'altare, banchetto di immensa felicità, Ed è penosissimo vedere le povere creature perdersi miseramente nelle stupidissime e molte volte mortali gioie terrene. Quando si pensa al movimento della vita c'è davvero da piangere, pensando agli innumerevoli infelici che in essa si agitano e si dilaniano. Quanti uomini sono lontani dai sacramenti? Quanti cercano come conforto della vita quello che la dilania? Quanti vivono da disperati nel tempo e nell'eternità? Noi che abbiamo la sorte di servire il Padre Celeste, non dobbiamo mai stancarci di invitare le anime al banchetto della vita. E non dobbiamo mancare mai all'invito giornaliero, alla mensa celeste, per poter un giorno partecipare alla mensa eterna nella gloria. Gesù uscì da quel banchetto del fariseo accorato, pensando alla diversità dei pensieri degli uomini, dai suoi pensieri e dalla causa per la quale tanti non rispondono agli inviti di Dio. Che tristezza. Ho terminato, Claudio.
Io pensavo, è meraviglioso tutto questo e anche penosissimo, come ben dice Don Dolindo, pensavo alla Madonna ai piedi della croce, accolto tutti coloro che sono diventati figli suoi, siamo diventati figli suoi, e vedere che i figli suoi vanno perduti, ecco, non poteva certo sorridere. Difatti i bambini riferiscono che non l'hanno mai vista sorridere, ma pensavo appunto alla Madonna, non dico che ha escogitato anche questo ulteriore metodo per salvare le anime. Se guardate le anime dei poveri peccatori che non godranno mai la mensa celeste, guardate quanti finiscono tra le fiamme perché hanno rifiutato l'invito, cioè, pregate e offrite sacrifici per loro, ecco, perché vengano salvati. Praticamente si è rivolta a tre bambini per invitare quelli che avevano perso ormai la speranza di entrare in paradiso, anche perché diciamo si erano opposti al paradiso, ecco, attraverso tre bambini li ha fatti ritornare su se stessi, rientrare in se stessi e partecipare al banchetto. E anche tutti noi siamo chiamati, vero, a questa grande opera che è una vera e propria consolazione. Anna, leggi
sì,
il fioretto.
Infatti, prendi fiato, il fioretto di oggi per le anime del purgatorio. Spesso il Signore permetteva che le anime benedette del purgatorio apparissero a Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, Vergine Terziaria, per chiederle suffragi. Un'anima una volta la pregò di applicarle le indulgenze della Via Crucis. Altre due le chiesero le indulgenze della Porziuncola, altre della Santa Messa. Quelle anime poi, una volta liberate, prima di salire al cielo, si lasciarono vedere dalla Santa, accompagnate dal loro angelo custode, e la ringraziarono per l'offerta fatta all'Altissimo delle sue preghiere, dei suoi digiuni e perfino del suo purgatorio a loro vantaggio. Poi c'è una frase di Sant'Alfonso Maria de Liguori: se vogliamo aiutare le anime del purgatorio, recitiamo per loro il rosario, che arreca loro grande sollievo. Hai ripreso fiato, Claudio?
Sì.
La facciamo salutare.
Allora, sì, non volevo dire, pensa un po', cioè il Signore manda i servi, no? E questi tre bambini sono andati ad invitare quelli che stavano andando all'inferno, no? Cioè è meraviglioso vedere, il Signore le inventa tutte, ecco, per salvarci, perché non vuole la morte dei peccatori, ma che si convertano e vivano. E anche noi siamo chiamati a fare altrettanto. Se vogliamo essere servi, dobbiamo servire il Signore e i fratelli, portandoli, ecco, al banchetto celeste, ma bisogna veramente credere a queste cose e viverle. tu hai letto il fioretto?
Sì, sì, sì.
Perfetto. Allora possiamo, vediamo un po'. Possiamo salutare, ma diciamo non siamo mica, non abbiamo mica perso tempo e abbiamo ancora qualche minuto volendo, ecco. Per cui vorrei proprio che noi fissassimo lo sguardo, ecco, a questi tre bambini servi del Signore, servi della Madonna, che si offrono per far entrare, cioè sforzateli per, ad entrare. Per cui questi tre bambini quante anime hanno fatto entrare, che non sarebbero mai entrate, e anche noi dobbiamo avere questo zelo apostolico, che non è quello di andare a parlare in giro per le piazze, se uno non può parlare, ma è quello di salvare le anime, invitarle alla salvezza, al banchetto eterno, mediante la preghiera e i sacrifici. Siamo generosi, come è generoso il Signore con noi. Ecco, e se serviremo il Signore, ecco, poi saremo serviti in cielo. Ecco, ma intanto qui dobbiamo essere servi del Signore come la Madonna che regna in cielo, ma si è presentata come la serva del Signore. Si faccia di me secondo la tua parola. E la parola di Dio ci invita, ci richiama a questo servizio, vero? Di portare, di invitare le anime al banchetto celeste. Ecco, qui mi fermo, rendo grazie alla Madonna, Padre Pio, che veramente ci, direi che ci coccolano a modo loro naturalmente, ma direi veramente godere del servizio della Santa Causa e della Santa Casa, che stamattina ero messa lì proprio anche. Bene. Allora, auguri a tutti i Carli e anche al Papa Giovanni Paolo II, perché è Karol Wojtyła, vero? In cielo farà un sorriso, dice, non vi siete dimenticati, diciamo, ho avuto la grazia, diciamo, di conoscerlo personalmente e di parlare con lui, ma insomma, quando era anche cardinale e anche quando era Papa, fra l'altro, per cui auguri, e lui dirà, sì, cari fratelli e sorelle, dice, io vi auguro di farvi santi, così godrete anche voi il paradiso che sto godendo io. Santa giornata a tutti da Claudio
e da Anna. Grazie.
Ave Maria.